Ecco, vi dicevamo che il momento delle istruzioni è un momento per dare un contenuto metodologico alla nostra preghiera. Quindi non mi fermo in premesse su cos'è la preghiera, cosa serve, da questo punto di vista siamo tutti maturi. Entro direttamente in un metodo di preghiera, e il quale è già conosciuto sicuramente, se non da tutti, dalla maggioranza di chi ha già fatto esercizi ignaziani, e soprattutto perché vedrete che leggendolo non sono cose che non sapete, però è importante anche a volte focalizzare meglio ciò che sappiamo e riordinarlo per poterlo poi mettere in pratica. È un metodo che si rifà alla tradizione della Chiesa, in controluce vedete la lectio della tradizione patristica, quindi in questo senso è pienamente ecclesiale e apparentemente ci sembra anche poco nuovo, però ci sono delle sottolineature che fa Ignazio che secondo me sono molto utili alla nostra preghiera. Ecco, prima il contesto della nostra preghiera, quindi siamo un po' come raffigurato da quest'icona che ha fatto un nostro novizio, siamo fuori dalla porta della città, nel senso fuori dalla nostra attività quotidiana per incontrare il Signore a tu per tu, questo Signore Maestro. E quindi ci avvaliamo di strumenti utili, quindi l'essere fuori casa, non essere disturbati, essere in un luogo diverso, e il silenzio. In genere i sacerdoti più anziani che hanno fatto gli esercizi con i gesuiti di altri tempi sono rimasti terrorizzati dai gesuiti, il silenzio, ti vedono parlare, guai, però nessuno di noi fa il carabiniere, state tranquilli. Però al di là dell'uso un po' terroristico che si è fatto dal silenzio, ha un valore, ovviamente un valore pedagogico. È uno strumento, non è la finalità, è Dio, però abbiamo bisogno di strumenti, perché uno giustamente, comprensibilmente potrebbe dire: ma certo, io faccio silenzio quando prego, però a pranzo perché non posso parlare con il mio confratello che non vedo mai, con cui anche avrei piacere di scambiarmi anche cose spirituali, non parlare del calcio. Però il problema è che se io continuo a entrare e uscire dal silenzio non vado mai in profondità. Cioè, la nostra preghiera, permettetemi uno schema un po' infantile, è andare sempre più in profondità nel nostro cuore. Se io, finita la preghiera, ritorno a parlare, faccio così, poi la preghiera successiva torno giù. Ecco, invece l'ideale sarebbe: vado giù, poi resto in silenzio, poi la volta dopo che prego rivado un po' più giù e così via. Allora, veramente sì, si ha più la possibilità di incontrare il Signore in modo unico. Io ricordo una signora che aveva fatto gli esercizi qua, che cercava nella preghiera anche una certa risposta a un interrogativo della sua vita, riguardo il da farsi in una certa situazione, e lei dice: a metà del corso d'esercizio ho avuto un'illuminazione veramente forte mentre facevo le scale per andare in refettorio, non mentre stavo pregando davanti alla Bibbia. Cioè, quasi a dire che il Signore parla quando vuole. Allora, se io non sono però in ascolto sempre, come dire, un po' intralcio la sua opera. Ecco quindi il valore del silenzio costante. Ovviamente essere sempre in ascolto non vuol dire che vivo sempre angosciato, non posso riposarmi un attimo, non è questo, ma mantenere quel clima giusto di raccoglimento, ecco, perché appena ci fermiamo la nostra testa si riempie di parole, di cose da fare, ecco, è normale, è una pentola a pressione, allora ci vuole del tempo per farla un po' sbollire, ma se io non sto in silenzio non sbolle mai, ecco. Ecco, un altro contesto, più generico, è la prima riga che c'è in questo foglietto, no? Prima di entrare in silenzio devo preparare delle cose. Ecco, innanzitutto la prima cosa che vi consigliamo, poi non preoccupatevi che quanto dirò adesso verrà ripreso anche domani, quindi se qualcosa sfugge, insomma, non preoccupatevi. E la prima cosa è organizzare il tempo. Durante un corso di esercizi si consiglia di fare 4 tempi di preghiera all'interno di una giornata, possibilmente di un'ora, di 60 minuti, se uno proprio non ce la fa anche meno, 45 minuti o giù di lì. 4 tempi, vedete che il ritmo della giornata ha tanto spazio libero, quindi non è difficile piazzare 4 momenti di preghiera quando si vuole, perché ognuno ha la sua fisiologia, c'è chi prega bene alle 5 di mattina, chi prega bene a mezzanotte, ognuno lo sa. Quindi il primo lavoro è dire come mi inserisco i 4 tempi all'interno della mia giornata. Poi anche lì, se uno proprio non riesce a farne 4, ne farà 3, però ecco, provare a vivere al meglio questa opportunità. Ecco, è importante, almeno per Ignazio sicuramente lo era, ma non solo, deciderlo prima, cioè non lasciare al caso o alla voglia, perché c'è un'oggettività nella preghiera, non solo nella scaletta giornaliera, ma anche nel tempo fissato. Se io decido 45 minuti o 50 o 60, che siano quelli, l'ordine, perché? Perché altrimenti rischiamo di vivere un po' come delle banderuole in balia di ciò che sento al momento, ma un sentire superficiale, mi spiego. La volta che la mia preghiera è arida, e capita a tutti, anche i santi, dopo 5 minuti dico, ma cosa sto qua a fare? Meglio che vada a fare una passeggiata a San Luca. Però io sono fedele a Dio, non al mio ombelico, quello che sente in maniera così superficiale. Io questi 45 minuti, ho detto, li dedico a Dio e sto davanti a Dio anche se mi sembra di succhiare un chiodo e di non mangiare niente. Quindi l'oggettività. Poi io non so se questa preghiera arida in realtà è più efficace di quella invece consolata. Non lo so, lascio a Dio le sue cose. Viceversa, quando, e anche questo capito, che la preghiera è molto feconda, molto luminosa, la parola mi parla come mai successo in vita mia, ecco che vorrei stare 2 ore, però poi mi stanco e non faccio più il resto. Allora no, se Dio che mi parla in quest'ora, mi fermo dopo 60 minuti, perché se Lui mi parlerà anche dopo, quando riprendo il secondo tempo che ho messo in scala, no? Quindi ecco, un ordine che è predisporsi a un'oggettività in modo che sia Dio che parli e non ciò che decido io. Quindi il tempo, la durata, il testo, ovviamente questi ve li diamo noi, quindi magari il giorno che vi saranno dati 2 testi sceglierete prima quale uno, con quale iniziare, no? Ecco, però è importante che uno prenda i testi che dà la guida, per non seguire anche qui un istinto, oggi ho voglia di pregare sul Salmo 136, sì, ma non sei un'ape che continua a cambiare fiore finché non trova qualcosa di gustoso. Affidiamoci a un cammino che ci è dato, appunto un'oggettività, poi è Dio che parlerà in quel cammino tracciato. Poi vedrete che invece c'è anche molto spazio alla personalizzazione, no? Però questo ne parleremo dopo o domani. Un'altra cosa importante è il luogo che scelgo per pregare e la posizione del corpo, perché noi siamo materia. Sapete tutti meglio di me che Gesù e con lui San Paolo, insomma i primi cristiani, non avevano una visione dicotomica come noi, la divisione platonica anima e corpo. Sì, l'anima è quella che prega, il corpo purtroppo è sta schifezza che ci tiriamo dietro, che deve stare qui. No, per Gesù siamo un unicum. Poi San Paolo in maniera pedagogica divide psiche, pneuma, d'accordo. Però tutto di noi deve pregare, anche il corpo. Allora non tutti i luoghi ci aiutano a pregare. Questo ognuno ha il suo. C'è chi dice, io se non sono davanti al tabernacolo non mi concentro, bene, andrò in cappella. Io se non sono solo, no, se vedo anche solo passare una persona mi disconcentro, andrò in camera. Io nella natura mi trasfiguro, vado nel parco, ovviamente temperatura permettendo. Ecco, ognuno lo sa. Si può anche provare una volta in cappella, una volta in camera, dove ci aiuta di più? O secondo le ore del giorno, ecco, dove ci aiuta di più? E la posizione del corpo. E ovviamente uno dice, beh, non è che posso fare le posizioni yoga, soprattutto l'artrosi, l'artrite. No, però è vero che il corpo influisce, c'è poco da fare, cioè noi siamo il nostro corpo, quindi se, esemplifico, in un eccesso di devozione dico io adesso sto in ginocchio un'ora, però se dopo 5 minuti mi fa male le ginocchia e le caviglie, già non sto più pregando, perché il dolore attira l'attenzione, allora non va bene, allora magari faccio i primi minuti in ginocchio e poi mi siedo. Ma anche qui come mi siedo? Se uno è più agile, più giovane, magari può stare su uno sgabellino, su un cuscino, per dire, se ha aiutato, chi sulla panca, insomma, anche qui non sottovalutiamo questi aspetti, perché influiscono molto. Ad esempio i maestri zen, ovviamente noi non siamo di spiritualità zen, però prendiamo ciò che ci viene di buono anche delle altre tradizioni, direbbero: se io non ho la schiena dritta, non posso pregare. Tra l'altro una cosa anche confermata dalla psicologia, tenere le spalle curve intristisce, influisce sulla psiche, cioè stare sempre così mi intristisco. Allora, bene, polmoni aperti, schiena dritta ma non rigida, ecco, dettagli che però aiutano. E qui siamo solo alle premesse. Poi c'è l'entrata in preghiera, no? Il testo l'abbiamo già scelto prima. L'entrata in preghiera è un planare, ecco, nella parola, nel silenzio, quindi è un planare che può essere anche lungo, eh? Non è che dire ho un'ora, devo subito approfittarne a star sulla parola, no, non dobbiamo avere ansia di prestazione, almeno qui, almeno davanti a Dio non dobbiamo avere nessun'ansia. Quindi il tempo che mi serve per entrare in preghiera, per pacificarmi, per rilassarmi, per tentare di far quietare i pensieri che sempre mi assalgono, ecco, tutto questo tempo non è perso. Quindi può essere per alcuni pochi minuti, per altri saranno 10, 15, quello che mi serve. Allora, qui ci sono delle indicazioni, il punto 1A, non è che devo seguirle tutte sistematicamente, però quello che ci aiuta, sì, quindi ovviamente il silenzio, un respiro calmo, può anche aiutarci a ascoltare il nostro respiro, ascoltare il nostro battito. Ecco, pensare qui, in questo punto che ho scelto, incontro il Signore. E quindi mi pacifico, chiedo perdono, do perdono, mi aiuto con dei gesti, faccio un segno della croce, una riverenza, una genuflessione. Ecco, qui dice Ignazio, questo è proprio di Ignazio, per lo spazio di un pater mi guardo come Dio mi guarda, quindi per un minuto, per se è il tempo di dire un Padre nostro, che lo dica o no, ma in quello spazio lì mi guardo come Dio mi guarda, cioè sono consapevole di essere sotto lo sguardo di un Padre misericordioso, che non è scontato, perché spesso e volentieri se noi ci guardiamo con i nostri occhi ci condanniamo sempre. Certo, un po' perché siamo peccatori, è vero, ma noi siamo spesso i giudici più implacabili di noi stessi, e Dio non è questo. Dio muore per noi, ecco, mi guardo con quello sguardo lì, ma non perché sono bravo, perché Dio mi guarda così, come un figlio amato. Ecco, chiedo lo Spirito, invoco lo Spirito, poi se volete, abbiamo anche delle preghiere allo Spirito Santo già fotocopiate, per dire ve le possiamo dare, se questo vi aiuta, ecco, introdurvi in preghiera. Quindi con tutta calma plano nella preghiera. Ecco, un'ulteriore premessa prima di andare avanti. Ascoltando queste cose che dico e che dirò, almeno per chi non è consono a questo metodo, possono sembrare cose un po' macchinose. Dice che è quasi più l'ansia di star lì a seguire tutti i punti che la gioia della preghiera. È una reazione normale e io direi bisogna passare anche attraverso questa strettoia. Cioè quando io devo imparare a guidare la macchina è un po' un'angoscia, allora devo ricordarmi che devo metterla, schiacciare la frizione, muovere la leva del cambio, rilasciare la frizione, mettere la freccia, no? Io preso dal dover fare quelle cose pratiche non godo più del viaggio, del paesaggio. Allora questo è uno scotto da pagare all'inizio, ma dopo, quando il metodo lo metabolizzo così tanto che neanche più mi rendo conto che sto guidando la macchina, ecco che godo del paesaggio. Allora, quindi è normale che all'inizio si senta un po' faticoso seguire un metodo, ma è necessario, perché se non imparo a guidare la macchina a Roma non ci arrivo più, se vado a piedi ci metto un mese. Allora il metodo favorisce l'incontro con Dio, non lo provoca, sia chiaro, è Dio che si rivela, però siccome sono fatto di carne ed ossa ho bisogno di uno strumento, il metodo è uno strumento valido. Ecco, andiamo avanti, questa è una cosa tipica di Ignazio, il punto 1b, entrato in un silenzio un po' più profondo, quando è possibile farlo in una scena, magari in un salmo è un po' più difficile, ma quando abbiamo davanti delle scene, come ad esempio Elia, ecco, mi raccolgo immaginando il luogo in cui si svolge la scena. cioè proprio la mia immaginazione la applico alla preghiera, vedo quello che quel brano lì narra, vedo Elia oppure vedo Gesù, vedo il personaggio con cui sta parlando, vedo proprio l'ambiente, che ne so, Gesù è a Cafarnaum, mi immagino Cafarnaum, Elia è nella grotta, mi immagino la grotta. Ecco, possiamo sentire un moto un po' di dire ma che roba strana, che cosa sei, tutta fantasia, che roba è, una roba un po' infantile. Indubbiamente è anche immaginazione mia, roba mia, perché io non so com'è la casa di Cafarnaum o la grotta di Elia, però credo che siamo tutti consapevoli che l'immaginazione è qualcosa che arriva nel nostro profondo, cioè se io vedo un film con scene di violenza molto forti, la notte mi ritornano nel sonno, cioè mi scuotono, perché l'immagine entra nel profondo di me, della mia psiche. Allora, perché non usare questo veicolo per far entrare la parola di Dio in un modo meno razionale, ma più profondo, più viscerale? L'immagine è anche veicolo di sentimenti. No, se io vedo un quadro, che mi piaccia o no, è perché in qualche modo mi ha toccato. Se dico mi piace, perché ha toccato una parte di me. Se dico non mi piace, ugualmente. Ecco, l'immagine in qualche modo veicola qualcosa di più profondo del puro pensiero cognitivo razionale, quindi usiamola nella preghiera. C'è chi avrà più facilità, chi farà più fatica, come è ovvio, beh, ognuno per quello che può. Non solo all'inizio, anche dopo, anche mentre sono nel vivo della preghiera, posso continuare a applicare l'immaginazione. Un altro punto tipico di Ignazio, ed è forse il più difficile da spiegare, il punto 1C. Ecco, prima di entrare nel vivo vivo della preghiera, siamo ancora alle premesse, all'entrata, chiedo una grazia che quel brano mi vuole dare. Molto interessante. Quindi non è una grazia qualunque, ovviamente non è una voglia, no? Stiamo ovviamente capendo che stiamo parlando di cose spirituali, non è Signore fammi vincere il totocalcio, ma siamo d'accordo che non è questo. Una grazia vuol dire una necessità profonda che ho e che solo Dio può soddisfare. Quindi direi due cose. Può essere o qualcosa che mi porto dentro in questa fase della mia vita, ad esempio, ovviamente dico a caso, che ne so, Signore, in questo periodo della mia vita, che ne so, non riesco proprio a perdonare i fratelli, divento una bestia, Signore, dammi la tua pace che mi faccia vivere il tuo perdono, ad esempio. Ma può essere, anzi Ignazio lo pensa così, una cosa che mi viene dal brano. Noi la consiglieremo dandovi punti, presenteremo già una grazia, ma voi potete personalizzarla. Cioè, ad esempio, ecco, leggo il brano di Elia e dico, Signore, io mi trovo nella stessa situazione di Elia, mi sento perseguitato, mi sento deluso, non c'ho più voglia di fare niente. Signore, fammi sentire questa tua presenza profonda che mi rialza, fammi sentire che l'alleanza tua non si è mai interrotta. E tutti i brani, non so, dico a caso, appunto, sempre sul perdono, Gesù perdona il paralitico e lo guarisce, dico Signore, io mi rendo conto che il mio peccato è una paralisi, ma io da solo non sento il perdono, mi confesso una volta al mese, ma mi sento sempre lì, allora solo tu mi puoi far capire cos'è il tuo perdono, ecco, ognuno poi ha capito quello che voglio dire. L'obiezione che si può sentire a questa cosa è, ma Gesù dice nel Vangelo, il Signore sa di cosa avete bisogno, perché glielo devo chiedere? È vero, Gesù dice questo, ma presentando il Padre Nostro in Matteo, dicendo non sprecate parole come fanno i pagani, cioè lo dice in quel contesto, Signore fammi questo, ma allora è chiaro che, non, che Gesù dice sta roba, no, però il chiedere è legittimo. Cioè il Padre Nostro sono tutte richieste, dacci il pane, venga il tuo regno. Giusto per dire che non sono Fisime di Ignazio, leggo due passi di Agostino, Sant'Agostino ovviamente, tra l'altro sono anche nel breviario, ad esempio nel Trattato sulla prima lettera a Giovanni, dice che tutta la vita cristiana è un santo desiderio, quindi i desideri vanno espressi. E Dio facendoci attendere, cioè chiedendo le cose a Dio, e Dio facendoci attendere, intensifica il nostro desiderio, e col desiderio dilata l'animo, e dilatandolo diventa più capiente. Cioè, capite quello che dice Sant'Agostino? Dice, se io chiedo a Dio una cosa che il brano mi vuole dare, di cui ho bisogno, ovviamente il tempo e il modo con cui mi verrà dato lo decide Dio, e non è che lo decido io. Però, dice Agostino, questa attesa allarga il cuore, lo rende più capiente e lo svuota di tante stupidaggini di cui ci riempiamo, di cose inutili. E ancora nella lettera Proba, ecco, commentando quello che ho detto, che può sembrare strano che dobbiamo fare delle domande a Dio quando Lui sa già tutto. Ecco, dice Agostino, dobbiamo però riflettere che a Dio non importa la manifestazione del nostro desiderio, cosa che Egli conosce, ma piuttosto che questo desiderio si ravvivi in noi mediante la domanda, perché possiamo ottenere ciò che Egli è già disposto a concederci. Cioè, quella cosa che io sento, Dio me la vuole concedere, che se nel mio cuore, perché in un certo senso me l'ha messa Lui, allora glielo chiedo e sto in attesa. Detto in maniera più infantile, se io ho, facciamolo riguardo a una cosa materiale, una cosa stupida, ecco, se io ho il desiderio di avere questo orologio di questa marca, se uno me lo dà in un bel pacchettino, e io non ne sento il desiderio, oh sì, mi hai dato un regalo, grazie, lo metto in un cassetto, e come non averlo? Se io lo desidero, appena uno me lo regala, ma proprio quello di cui avevo bisogno, allora non solo ho qualcosa che mi aiuta a vivere, ma sono in maggior relazione con quella persona, sento più una comunione, sento che c'è un amore dietro questo dono, e questo vale con Dio. Quindi esprimere questa grazia, questo desiderio. E poi si entra nel vivo della meditazione. Adesso il tempo è quasi finito, ma ripeto, domani lo riprenderemo. Qui c'è scritto medito, contemplo la scena, perché meditazione e contemplazione non sono la stessa cosa, per Ignazio ma anche per la tradizione precedente. Diciamo, la meditazione è qualcosa che tocca di più le potenze dell'anima, cioè l'intelletto, la riflessione. Invece la contemplazione è più proprio un cuore a cuore, guardo e mi lascio affascinare. Possono succedere tutte e due le cose in preghiera, non per forza insieme, a volte l'una, a volte l'altra, dipende. Adesso lo leggo un po' velocemente e poi lo riprenderemo. La meditazione vuole essere un po' espressa delle prime due freccine, ovviamente sono cose estremamente sintetiche. Cioè, leggo il testo con calma, sapendo che dietro ogni parola c'è Dio che parla a me, come se fosse la prima volta. Elia l'ho letto 10.000 volte nella mia vita, l'ho spiegato 1.000 volte ai bambini del catechismo, lo so a stramemoria, meglio. Vediamo cosa mi dice oggi di nuovo, perché quello che mi dice oggi magari non me l'ha mai detto. Allora, dietro ogni parola c'è Dio che parla a me, cerco ovviamente di capire il testo, la lezione, perché sennò si rischia di strumentalizzare, di far dire cose che proprio non dice, ma va bene, questa è una prima fase. Ecco, e cosa dice a me? E qui c'è un'esemplificazione. Rivedo la mia vita quotidiana, le mie situazioni, quello che sono, a partire da questo brano. Ecco, attenzione, ciò che dice a me non è qualcosa qui, come dire, che devo strappare alla parola. Adesso devi dirmi qualcosa, adesso devi darmi dei consigli pratici, adesso devo ritrovare, a ogni ora di preghiera devo trovare un impegno morale. Se no la preghiera non è andata bene, no, questo è moralismo e non serve a niente, è appunto strappare in maniera posticcia alla parola qualche conclusione, devo essere più buono, devo fare quello, so già che devo essere più buono, allora è qualcosa che la parola mi dà, non che io strappo, cioè quando si dice riflettere, rifletto su di me, non è il riflettere come lo intendiamo noi un fatto puramente razionale. Per Ignazio, reflectir è ciò che io faccio davanti a uno specchio, cioè vedo un'immagine diversa di me, immagine diversa nel senso che la parola mi rimanda qualcosa di me, o una meta verso cui andare, un desiderio, ecco, vorrei essere così, vorrei avere questo cuore di Cristo, vorrei fare questa esperienza di Lia, o qualcosa di me, quindi qualcosa di positivo, una direzione, un cambiamento, o in negativo, nel senso dei miei limiti a cui devo mettere mano. Ecco, c'è questa situazione che, vedi, non si incastra con questa parola di Gesù, non ci siamo proprio, ma se è una cosa che mi viene dalla parola, non mi abbatte, non mi dà il senso di colpa, oh, ho sbagliato tutto, mi dà la gioia di, no, adesso voglio camminare, perché me lo stai chiedendo tu, Signore. Cioè la parola è sempre buona notizia, anche quando mi sferza. Quindi in questo senso rifletto sulla mia vita, poiché nella memoria escono aspetti della mia vita che quella parola richiama, in positivo da confermare o in negativo da convertire. Mi richiama qualcosa nella mia intelligenza, mi fa proprio capire, è la prima volta che entro in questo mistero della vita di Cristo. Ecco, dei miei desideri, fa emergere i desideri che si erano assopiti. Ecco, io quando sono entrato in seminario avevo questi desideri, poi mi sembra che la vita me li ha annullati. Ecco, la parola magari li fa riemergere. O mi fa vedere falsi alcuni desideri a cui corro dietro, ma che sono chimere. Non lo so, può succedere di tutto. Ecco, questa sono solo esempi di cos'è la meditazione, una parte meditativa. Cioè, la mia vita entra in risonanza con quel brano. Ma ripeto, lasciamoci condurre, non sono io che devo fare uno sforzo ascetico a trovare assolutamente dei collegamenti, così si rischia di bloccare la parola. Lasciamola, è lei che ci conduce. Io sto lì con calma, leggo, rileggo, entro, mi fermo dove sento un versetto che si illumina, no? È questo che devo fare. Oppure può succedere, questo in genere avviene non immediatamente, o quando ripeto il brano, o quando sono già dopo un giorno o due di preghiera, un aspetto più contemplativo, cioè non è tanto un vedere delle cose con l'intelligenza, ma essere cuore a cuore. Cioè io sono lì e vedo ciò che succede, no? Come se fossi in un teatro, permettetemi questa espressione, vedo Elia, vedo quei personaggi, sento cosa dicono, cioè sono presente con tutto me stesso, e ascolto. O addirittura, ma questa non è una cosa che viene subito, divento io uno di quei personaggi. Io sono Elia e sento su di me questa parola. Che cosa fai qui? Io sono il paralitico e sento Gesù che dice a me, alzati e cammina. Io sono la donna peccatrice, eccetera, eccetera. Oppure sono un personaggio presente, non il protagonista, ma sono lì, vedo, sento. Cioè un essere presente alla parola che è qualcosa di viscerale, che mi tocca non tanto a un livello puramente razionale, ma sento che sono partecipe con le mie viscere, con i miei sentimenti, con tutto me stesso. Ripeto, è una cosa difficile da dire perché bisogna sperimentarla. Ecco, con i miei sensi sono lì. Ecco, concludo. L'ultima precisione è che cosa mi tocca di quello che comprendo e vedo. Cosa vuol dire questo? Semplicemente, il toccare vuol dire cosa mi tocca in profondità, cioè non abbiamo paura di lasciare liberi i sentimenti, l'affetto nella preghiera, no? A volte sento altre scuole spirituali che dicono la preghiera non devi sentire sentimenti, non devi sentire niente perché sei davanti a Dio. Per Ignazio è un po' una contraddizione, appunto che sono davanti a Dio si libera tutto di me, anche l'affetto, il sentimento, la rabbia, la voglia di scappare, l'amore. Esce tutto. Allora, cosa mi tocca? Significa non metto blocchi a ciò che succede dentro di me. Lascio la parola operare in quello che desidera lei. Allora, come dice bene il Nota Bene, non avrò fretta, non occorre fare tutto. È un metodo, ma non è un protocollo da seguire per avere il risultato finale. Dove mi sento condotto, vado. Ecco, la conclusione è importante che la preghiera è ascolto innanzitutto, non sono io che continuo a dire cose a Dio, è ascolto, Shema Israele, ascolta Israele. Però è importante che almeno alla fine, poi qualcuno lo può fare anche a metà, insomma, ma almeno alla fine io dica qualcosa io, rispondo a Dio. Cioè, un po' come la messa, ascolto le tre letture e poi l'assemblea risponde, ascoltaci Signore, ti chiediamo questo, no? Quindi è una dinamica giusta. Allora, alla fine, qualche minuto, dire, Signore, cosa ti dico? Così, da cuore a cuore, senza remore, se un'ora di preghiera che è stata una noia mortale, non dico, Gesù, ti voglio bene perché so che mi vuoi bene, ti dico, Gesù, non ce la faccio più, per favore, la prossima volta fatti sentire, no? Con tutta sincerità, cosa dico al Signore? Allora, esprimo i desideri, chiedo qualcosa, lo ringrazio, lo lodo, intercedo, gli rinnovo la grazia che gli ho chiesto all'inizio perché ne sento ancora di più il bisogno. Quello che, in base a ciò che è successo, dico qualcosa a Dio ed esco con calma con un Padre nostro, come si entra planando, non si esce sbattendo la porta, ecco.